nome l'aveva scelto lei.
Arturo!
Che era lì, non pesava niente.
È arrivata. L'ho sistemata nello stanzino. Là c'è il bidet. Quando ti devi lavare puoi usare l'acqua del bidone.
Le tue cose le puoi mettere qua. Le birre sono del porco.
Non glielo diciamo a porco.
Dai parole nuove da cercare quando viene sera e 100 ponti da passare e far suonare l'aria.
Ti scampi di lui, eh? Come un piccerito. C'hai i peli sulle braccia, mezzo alle gambe. Poi la barba gli cresce, poi la minchia. Ma lui non cresce.
Forse ho trovato un posto dove può andare.
Ma decidi sempre tutto tu. Quando uno deve restare, quando uno se ne deve andare.
Avrai un po' tempo per andar lontano.
Conto fino a 3. 1, 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
Somiglia a tua madre.
101, 102, 103, 104, 105, 106.
Buonasera e benvenuta al Cinema Pub.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Non si sente. Un attimino che ci abbiamo un problema.
Voi mi sentite?
Adesso sì.
Mi sentite? Bene.
Adesso sì, adesso sì.
C'è una bella sala.
Grazie. Un secondino che prepariamo. Le luci, accendiamo le luci.
Ecco.
Allora, eccoci qua, sentite? Si sente? Perfetto. Allora, io oggi, vabbè, non, a parte abbiamo provato a fare questa inquadratura che io sarò un po' in mezzo, ma permette alla nostra ospite di vedervi, quindi di parlare con voi, che penso sia la cosa più importante oggi. Io sono molto emozionato di avere qui Emma Dante e la ringrazio di cuore di aver accettato il nostro invito. Benvenuta al Cinema Palma e benvenuta a Trevignano.
Grazie.
Allora, Emma Dante, regista e autrice soprattutto teatrale di grandissimo livello, che per nostra fortuna ogni tanto si dedica al cinema, quindi ogni tanto ci regala un film. Una decina di anni fa è stata Via Castellana Bandiera, un paio di anni fa è stata Le sorelle Macaluso, qui ha avuto un grandissimo successo e adesso Misericordia. Misericordia è un film che a me ha emozionato tantissimo, penso che abbia una potenza sia visiva che proprio emotiva incredibile. Infatti a me ha lasciato un po' di tempo senza parole, no? Quindi volevo lasciare un attimino al pubblico il tempo di riprendere fiato e volevo chiedere come nasce Misericordia.
Allora, innanzitutto mi preme fare un ringraziamento al pubblico che è in sala in questo momento e che dà al mio film l'opportunità di esistere al cinema. E non è un ringraziamento scontato questo. Ringraziare le persone che escono di casa e arrivano in sala al cinema per vedere il cinema al cinema, sono delle persone che hanno la mia più grande ammirazione, quindi vi ringrazio per questo. E, detto questo, possiamo andare avanti. E ringrazio appunto anche voi che lo avete ripreso, riacciuffato, perché purtroppo questo film non ha avuto una vita in sala dignitosa. Purtroppo è stato cancellato quasi subito, insomma, ha avuto pochissima vita in sala, e quindi il pubblico, insomma, non è, ovviamente, come avete visto, non è un film che può richiamare le grandi masse, è un film che non farà mai tanti soldi al botteghino, è un film che rimarrà nella sua imperfezione, nella sua nicchia, nel suo anche nel suo dolore, insomma, perché il fatto che racconta è doloroso. Nasce come spettacolo teatrale prima della pandemia, sempre con Arturo Zambelli, con Simone Zambelli, ormai lo chiamo Arturo Zambelli, pensa te, con Simone Zambelli che è l'interprete di Arturo. Nasce con lui a teatro dopo un lungo laboratorio in cui io e lui ci siamo messi a cercare appunto questo personaggio che non ha una vera e propria patologia che si può definire, ma è una creatura, è un essere creaturale, nasce da questa violenza e quindi abbiamo immaginato che durante la gestazione prendesse i calci e i pugni nella testa mentre era nel ventre di sua madre. E quindi nasce difettoso. Questo difetto però diventa anche la sua specialità. Abbiamo cominciato a teatro, è nato uno spettacolo che si chiama Misericordia, che continua a girare il mondo, perché non è stato solo in Europa, ma appunto è stato anche in Sud America, in Cina, in Corea. È uno spettacolo che tocca il cuore e c'è lui, appunto, Simone Zambelli. Poi è stato fatto un film, che è quello che avete visto qui, dove l'interprete principale è rimasto lui. Non so cos'altro dirvi, perché avete appena visto il film e avete visto che comunque, appunto, è un film anche lui come il suo protagonista ipercinetico, cioè un film che non si ferma, che gira su se stesso, che a volte vorresti, insomma, prendere un respiro, ma purtroppo le cose che si succedono sono le vicende, insomma, sono drammatiche e a volte anche insopportabili, nel senso che bisogna avere tanta pazienza per arrivare fino alla fine.
No, a me dava curiosità un po' sapere come è nata l'esigenza di portare questo spettacolo teatrale al cinema, e anche un po' se immagino che sia cambiato un po', no?
Sì,
al cinema,
certo.
Abbiamo visto questa ambientazione con questa natura che diventa praticamente protagonista sì. Del film. Insomma, ero un po' curioso di questo passato.
Certo. No, nello spettacolo teatrale la casa, la baracca è un palcoscenico completamente spoglio e immerso nel buio, per cui non c'è niente, veramente nel teatro, nello spettacolo non c'è niente. Nel momento in cui ho deciso, riscrivendo Misericordia con Giorgio Vasta ed Elena Stancanelli, che sono i due co-sceneggiatori con cui ho scritto il film, ovviamente abbiamo dovuto pensare a una collocazione spazio-temporale e all'inizio questo film era ambientato in un quartiere malfamato di Palermo, più che altro urbano, un po' nella periferia, insomma un posto molto, un po' un Bronx palermitano, con un'architettura proprio della periferia della città, insomma con dei quartieri molto molto decadenti, col cemento armato, insomma, e nel momento in cui abbiamo cominciato a scrivere questa storia lì, io a un certo punto ho sentito l'esigenza invece di trasportarla in un luogo dove poteva nascere un forte trauma tra la storia stessa e il luogo in cui questa storia era collocata. Mi sembrava che una riserva naturale come quella in cui è ambientato il film, con questa bellezza esplosiva della natura tra il mare e la falesia della montagna, mi sembrava che ci potesse essere un dialogo molto più forte, più strano, più straniante e più surreale tra la miseria e il degrado di questa gente e la bellezza invece della natura, che spinge in una direzione di, appunto, di armonia e di pace, di poesia. Poi è anche vero che questa riserva dove noi abbiamo girato il film è una riserva interdetta in alcuni punti, proprio perché la montagna davvero frana e davvero c'è un pericolo caduta massi. Quindi ecco, mi sembrava a un certo punto che potesse essere il posto migliore dove far nascere questa comunità e dove costruire la baraccopoli, che è stata costruita in sana pianta da Emita Frigato.
Prima di lasciarvi la parola, io volevo chiedere un'altra cosa. Nel film noi entriamo in una comunità, no? Che è una comunità di, soprattutto di donne, è una comunità disperata, dove comunque la violenza e la miseria la fanno un po' da padroni. Però poi, non so, io quando sono uscito dal cinema sono rimasto molto con la sensazione poi del che il sentimento che mi è rimasto addosso è stato soprattutto quello dell'amore, no? Forse la misericordia, che è proprio il titolo del film, che riesce anche in questo contesto poi a dar luogo a una comunità, a una famiglia forse, anche in assenza di legami. Sbaglio?
Cioè, no, assolutamente non sbagli, tant'è che la famiglia di Misericordia è una famiglia non tradizionale, non canonica, ma non per questo meno famiglia, nel senso che queste donne, nonostante la loro miseria e la loro disperazione, trovano il modo di fabbricare amore intorno a questo ragazzo disabile. Quindi ecco, Misericordia è una macchina dell'amore, assolutamente, ed è e la stessa parola, lo stesso titolo lo dice, che è composto da queste due parole latine che sono miseria e cuore. Quindi non è vero che laddove c'è la disperazione non c'è la speranza, assolutamente, dove c'è la disperazione c'è la speranza, ed è su questo che ovviamente bisogna insomma dedicarsi a questa speranza, non lasciare che i disperati muoiano nella loro disperazione, ma aiutarli, insomma essere con loro. Essere con loro significa condividere il loro dolore, e la misericordia è un sentimento al di là della sua funzione religiosa, che in questo, appunto, in questo caso non è volutamente quella l'accezione, ma la misericordia è un sentimento che dovrebbe appartenere a tutti, perché è quel sentimento che ti fa sentire il dolore altrui tuo, parte di te. Non un dolore che sta distante da te, ma un dolore che tu condividi, che prendi con te. E questa è la misericordia. Secondo me in questo momento della nostra vita ne avremmo tanto bisogno, ecco, tanto tanto bisogno di riappropriarcene.
E c'è qualche domanda? Avete ripreso un po' il fiato. Andrea, giù in fondo c'è una mano.
Buonasera. Allora, volevo dire, il film...
Non la vedo. Potete spostare un po' l'inquadratura?
Sì.
Poco.
Certo.
Grazie.
Il film, devo dire, mi ha parecchio spiazzato, perché quelle condizioni di estrema miseria che c'erano all'inizio sono molto, molto dure pure da vedere, e giustamente, come dicevi te, il contrasto con la bellezza del paesaggio è notevole. Mi ha colpito il finale, cioè per me la misericordia era nella comunità, che per quanto degradata, emarginata, eccetera, era comunque una comunità che si occupava di questo ragazzo disabile. Però misericordia è scritto su una macchina della AS, presumo, che la porta via. In Toscana la misericordia è la Croce Rossa. Quindi ho visto il finale un po' pessimistico, nel senso che la misericordia scritta nella macchina è la fine di quella della comunità dove fino a quel momento era stato Arturo. Non so se l'ho vista bene, però mi ha dato questa impressione.
Sì, le rispondo subito, perché è giusta la sua impressione, ma nello stesso tempo Arturo viene allontanato non per la miseria o perché non c'è amore in quella casa, ma perché il padre lo vuole uccidere. Cioè lui viene allontanato da quella,
per salvarlo, da quella, praticamente
per salvarlo, ma questo non significa che Arturo vada in un mondo migliore. Questo assolutamente
infatti
no,
infatti questo intendevo, cioè in un certo senso la misericordia finisce lì, quella della comunità dove lui bene o male era abituato a vivere, e va in un'istituzione che lo tratterà meglio dal punto di vista magari, però l'amore che aveva là sicuramente non ce l'avrà.
No, però quella misericordia della comunità gli salva la vita, perché se fosse rimasto lì il padre lo avrebbe ucciso, avrebbe trovato comunque un momento o un modo per ucciderlo, per cui è soltanto per questo che viene allontanato, non perché va in un posto migliore. Questo è molto importante. L'istituto, di solito, gli istituti non sono dei posti migliori, i posti migliori sono nelle famiglie, anche se le famiglie sono povere. La povertà non è un problema, cioè non è un impedimento dell'amore, assolutamente. Lì però c'è un problema legato a una violenza perpetuata sui più deboli, per cui come muore la madre di Arturo, se lui rimane lì muore pure lui. Il rischio è questo ed è grosso, per questo le madri adottive lo allontanano, ma soffrono tantissimo nell'allontanarlo, però in qualche maniera gli danno una speranza.
Sì, forse quello è stato proprio l'atto d'amore supremo, no? Lasciare andare questo loro figlio.
Sì.
Lì c'è un'altra domanda. Tutti in fondo, quindi vedrei piccolissimi, però non
una
so come
domanda è, diciamo, una curiosità. Il film mi sembra che non sia particolarmente legato a questo periodo, perché per fortuna, insomma, le cose non dico che sono perfette.
Voce
più vicino. Ok, mi sente adesso?
Sì.
Ok, allora il film non sembra un film che poteva essere adattato a 20-30 anni fa, insomma, grosso modo. Comunque non ai giorni nostri, non credo che esistano situazioni così, cioè,
non crede?
Allora ha maggior ragione. Ok, perfetto.
Come non crede, signora?
Quindi lei, questo è un film denuncia, quindi
ma non,
in un caso così estremo, perché parliamo di casi estremi, no? Non è che stiamo parlando una cosetta così leggera, no? Quest'uomo impazza in questa comunità per anni, stupra, fa quello che vuole, non gli succede niente, e alla fine, per dare un minimo di speranza a questo ragazzo, che viene accolto, questo è bellissimo, da queste donne con molto amore, molta pazienza, no? Chi vince è praticamente il cattivo. Quindi è un film dove io sinceramente non vedo grandi speranze. E poi volevo così chiedere per lei qual è la differenza tra misericordia e compassione.
Allora, intanto le rispondo sul primo dato, sulla prima osservazione, che mi sembra purtroppo errata, signora, perché condizioni del genere purtroppo ci sono ancora. Io non so lei dove vive, sicuramente vivrà in un quartiere, magari appunto avrà una vita benestante, avrà sicuramente vivrà in un quartiere dove le cose funzionano più o meno, eccetera. Però io le posso assicurare che ci sono dei luoghi in Italia, stiamo parlando dell'Italia, magari, ecco, non ci sono delle comunità così disgraziate che le lasciano vivere in una riserva naturale, questo magari no. Però le assicuro che ci sono dei posti molto peggiori di questo che è raccontato nel film, anzi nel film è edulcorato dalla bellezza della natura, ma le assicuro che ci sono dei posti che noi non vediamo, non conosciamo, dove la gente vive in condizioni agghiaccianti, senza dignità. Quindi, insomma, mi fa specie che lei dica che queste storie non sono storie dei nostri giorni. Le voglio ricordare, tra l'altro, che ogni 72 ore c'è un femminicidio in Italia. Le donne vengono uccise regolarmente senza appunto aver risolto questo grave problema. Quindi ci sono degli uomini peggiori anche. Siamo appunto viviamo in una società in cui comunque continua ad esserci fortissima la prepotenza nelle famiglie degli uomini sulle donne, sui deboli, sui disabili. Quindi, insomma, ecco, non mi sento di condividere il suo pensiero, questa è la prima cosa, anche perché appunto ci sono dei dati che invece dimostrano il contrario. La differenza tra compassione e misericordia, forse, ecco, avere compassione per qualcuno è in qualche maniera forse un qualcosa che ha a che fare con una distanza, cioè compatire qualcuno in qualche maniera significa anche un po' giudicare quella disperazione. Avere misericordia significa, come dicevo prima, partecipare a quella disperazione. Quindi per me tra misericordia e compassione c'è un passaggio in più.
Comunque no, te la volevo dire, ho iniziato a lavorare a Tiburtino Terzo, Pietralata, alla Borgata Montarsiccio, 40 anni fa, 50 anni fa, sono una psicologa, psicoterapeuta, conosco assistenti sociali, quindi queste realtà le conosco molto bene e mi sembra che in questi anni, malgrado ancora esistano tantissimi problemi, io le cose che vedevo accadere 40 anni fa, adesso diciamo che forse in percentuale ancora esistono, ma in forme molto meno estreme, insomma. E quindi non è che non conosco queste realtà, le conosco molto bene.
Sì, ma forse, forse appunto nel suo ambiente, nel suo territorio, però l'Italia è un paese grande, le assicuro che ci sono dei posti in cui è molto difficile vivere veramente,
sì, certo,
perché si sopravvive in maniera agghiacciante, allucinante, insomma, senza, come dicevo prima, senza nessuna dignità.
Va bene, grazie.
Io le volevo dire, mi scusi, a parte il fatto che il film è terribilmente bello, proprio terribilmente bello, forse ci si aspettava, appunto, come dicevano prima, forse ci si aspettava un finale che poteva essere diverso, laddove magari avessero ucciso questo padre. Ecco, io credo che molti di noi si aspettavano una cosa del genere. Ecco, per questo forse, ma non credo, è meglio come è finito, mi è piaciuto molto come l'ha fatto, però forse era questo che volevamo dire.
Sì, anch'io ho pensato a un certo punto che Polifemo doveva morire. L'abbiamo pensato nella fase della scrittura perché anche noi avevamo questo desiderio, però non è così che si risolvono i problemi, non è uccidendo il cattivo.
Io volevo un po'... No, c'è qualcuno che sta parlando? Ah, va bene. Nessuno,
no, prego, 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 poi dopo di lei c'è un'altra domanda.
Vabbè, mi alzo. No, invece io ho avuto un'impressione proprio in cui questo film non contempla la, forse non so se mi spiego bene, la tragedia, cioè il classico schema della tragedia dove c'è la catarsi, dove c'è a un certo punto il cattivo muore e tutti sono contenti, perché è proprio questa la realtà in cui viviamo, è un continuo di dramma, un dramma continuo in cui non c'è la soluzione, anche nella vita quotidiana delle persone più dignitose e tranquille, diciamo, e socialmente inserite, viviamo in questo momento una situazione allucinante di dramma che non si scioglie. Però la differenza qual è? È che noi siamo compressi e non ci esprimiamo così liberamente come invece può succedere in comunità che sono degradate, che vivono situazioni tragiche nel senso proprio della mancanza di qualsiasi cosa, insomma, quello che abbiamo visto. Perché in realtà a volte esce fuori una capacità di amare e di libertà anche, di libertà nell'essere così una comunità anarchica di cui non importa niente a nessuno, cioè essere abbandonati completamente porta questa umanità a un certo punto a vivere questa, questa realtà come una libertà che vive momenti agghiaccianti, ma anche momenti di gioia, perché appunto si ha la possibilità di farlo. Mi ricorda un po' quello che diceva mia madre della sua infanzia, cioè degli anni 30-40, dove dice che era poverissima, insomma, una comunità sempre di quel tipo, con persone che vivevano ai margini, e però diceva: noi eravamo felici, e racconta delle cose terribili, e però diceva sì, però e anche altri episodi invece comici, divertenti, e tu assisti dalla lontananza, dalla distanza che ormai abbiamo messo appunto con questo tipo di vita che sembra vissuta in altre epoche, e mettiamo questa distanza, e invece nel momento in cui ti ci trovi dentro, e lo sa chi lavora con i disabili, chi lavora con le persone che hanno veramente grandi problemi, che si trova quella gioia che non si trova da altre parti, perché non lo so, perché forse è una sorta di libertà data dall'abbandono. Perciò l'ho trovato molto bello in questo senso, originale, perché ci si poteva aspettare appunto una soluzione di tipo drammaturgico classico, diciamo, ecco. Complimenti, grazie.
Grazie.
C'era una ultima domanda, eccola qua.
Una piccola domanda e tanti complimenti, perché è stato veramente un film splendido. E io ho visto, ho percepito due elementi ricorrenti: uno che è il crollo della montagna, e l'altro questi tuffi nell'acqua, dove la mamma di Arturo probabilmente muore e rimane là, ma poi Anna e Arturo no. Quindi mi chiedevo se dal suo punto di vista, cioè cosa voleva rappresentare, come io l'ho interpretato, se l'acqua è questo elemento purificatore e la montagna regolatore, nel senso che nel momento in cui il Polifemo uccide la donna c'è il crollo della montagna e poi lei si purifica in fondo da quelle violenze, da quella, e allo stesso tempo Anna, dopo non so che cosa avrà passato quella sera in cui era la reginetta, e Arturo anche, quindi non so se ho interpretato bene, se questo può essere un'interpretazione o ha un altro significato, insomma. Grazie.
No, lei ha interpretato talmente bene da essere una spettatrice ideale di questo film. Perché appunto questi corpi che cadono nel mare sono pezzi di questa umanità che si stacca per tornare, cioè e cade. Ovviamente c'è anche tutto un significato anche legato alla nascita, col liquido amniotico, con appunto con il mare che rappresenta per Anna l'unico forse posto dove può riposare dopo essere stata violentata, abusata e stuprata, no? E, è chiaro che sono interventi onirici in un film in cui c'è anche tanta cruda verità. Le facce, i corpi sono in qualche maniera sbattuti in faccia agli spettatori e alle spettatrici, e questi momenti onirici secondo me sono anche dei momenti in cui forse necessari, perché comunque sono anche dei momenti che hanno a che fare col sogno di Arturo. Arturo sogna, da quando sua madre muore lo salva incastonandolo nella montagna e poi viene buttata a mare come un pezzo di roccia. Da quel momento in poi è come se Arturo sognasse tutto quello che noi vediamo, per cui ci sono dei momenti che sono anche molto degli archetipi, appunto, sono legati anche a un'impostazione mitologica, come può essere il presepe, come può essere il mostro titano di Polifemo, come può essere la polvere di questa borgata, le pecore, questo silenzio degli innocenti, l'uomo montone che non parla mai ma ha questi poteri con gli animali incredibili. Insomma, ci sono tutta una serie di visioni che sicuramente dialogano con una realtà più cruda, che appunto è quella della prostituzione, della miseria, della disabilità.
Con questo bel applauso possiamo anche chiudere, se sei d'accordo, questo incontro. Questo è un film che noi, da quando è uscito, che aspettavamo di proiettare. Avevamo la locandina affissa sulla parte dove mettiamo i prossimi film da era novembre quando è uscito al cinema, se non sbaglio. E sono molto molto contento che poi alla fine questo nostro aspettare ci ha portato a presentarlo stasera insieme a te. È un grande regalo per noi, per il cinema Palma e per il nostro pubblico. Il film sarà in programmazione ancora, spero, almeno un paio di settimane, quindi spero che il pubblico di stasera porterà tante altre persone al cinema, e credo, e come recente credo veramente che questo sia un film che, al di là del momento magari un po' sfortunato nel quale è uscito, possa avere una vita lunga, no? Perché sono film non sono film che finiscono dopo due settimane, sono film che hanno le gambe lunghe, non scade, e speriamo che possa... No, ci sono film che dopo tre settimane sono finiti, questo penso che...
No, ma guarda, io infatti poi alla fine ricevere i commenti che ho ricevuto anche stasera dalle persone che hanno visto questo film, per me vale, cioè tutto questo è il riscatto più bello, perché io sono sempre di più convinta che bisogna tornare a quella idea di programmare dei film che non necessariamente accolgono la folla, ma possono servire anche a una o due persone in sala. Questa cosa qui un tempo aveva un senso profondo, aveva, come dire, era un orgoglio, no? Tenere il cinema de sé vivo per quelle due o tre persone che ne avevano bisogno. Ecco, io vorrei che mi basterebbe questo, ecco, mi basterebbe che il mio film servisse a quelle due o tre persone che hanno detto le cose che io ho sentito dire stasera. Grazie veramente di cuore. Se vi è piaciuto il film, fate venire i vostri amici. Se non vi è piaciuto, mandateci i vostri nemici.
Grazie. A presto, speriamo. La prossima volta in presenza.
Sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grigli e stelle, storie fotografate dentro un album, rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzare la testa, il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, pantaloni bianchi da tirare fuori, che già è stato un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide, pescatori di telline e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore, e avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando, e avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non aver amato mai abbastanza. Se amore amore avrai, avrai parole nuove da cercare, quando viene sera e cento ponti da passare, e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale di agrifoglie e candeline rosse. Avrai un lavoro da sudare, mattini fradici di brividi e bugiada, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare, e avrai carezze per parlare con i cani, e sarà sempre di domenica domani, e avrai discorsi chiusi dentro e mani che frugano le tasche della vita, ed una radio per sentire che la guerra è finita. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando, e avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, 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 amore avrai.